Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Fra 8 e 900 l'Europa centro-orientale è un laboratorio di antagonismi nazionali che prefigurano urti epocali e che nel frattempo elaborano e diffondono il linguaggio dell'intolleranza. La metà austriaca dell'impero asburgico, dove, non dimentichiamolo, le nazionalità intese in senso culturale sono ammesse e tutelate dalla legge, è un grande incubatore per le dirigenze nazionali che si industriano, in modo parallelo e competitivo, a cancellare quelle che ritengono le zone grigie dell'indifferentismo e dell'ibridismo nazionale. Ancora diffusissimi in territori mistilingui, dove diversi ceppi si sono spesso fusi ed integrati. Prendono così corpo narrazioni contrapposte del passato attraverso l'invenzione di miti fondanti antagonisti ed il conflitto genera odi crescenti, non solo fra patrioti ed istituzioni ritenute oppressive, ma fra comunità rivali strette attorno a principi identitari presentati come indiscutibili.
Una parte di Europa, laboratorio di antagonismi nazionali. Ritroviamo questa realtà in numerose fasi storiche recenti. Il professor Paolo Pupo, che sarà tra poco ospite di Geronimo Storia, illustra quella attorno alla realtà di Trieste, nel lavoro Adriatico amarissimo, una lunga storia di violenza, editori La Terza. Difficile definire questa città italiana, ma al centro di un mondo multietnico e multiculturale che rendono il suo passato unico, passato che ci aiuta a comprendere sia quella parte di Europa, sia i conflitti e, come detto, le violenze che hanno caratterizzato anche le regioni limitrofe. Professor Pupo, Trieste in questi giorni è al centro delle manifestazioni Novax iniziate al porto, che è il più importante d'Italia per movimentazione merci. Manifestazioni che, come sottolinea l'agenzia italiana di stampa ANSA, trova a Trieste, leggo in una nota del 18 ottobre, terreno fertile anche nelle mai sopite spinte indipendentiste. Lei parla di un laboratorio di antagonismi nazionali. Perché e in che modo si giunge a quella situazione subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale?
Perché è un territorio, noi stiamo parlando della frontiera adriatica, ma lo stesso discorso può valere per tutta quella grande fascia di crisi che scende dal Baltico giù e arriva fino da una parte al Mediterraneo, dall'altra Mar Nero, no? Sono le tipiche zone di sovrapposizione. Tipiche zone di sovrapposizione tra lingue, tra culture, tra tradizioni, talvolta anche tra religioni, nelle quali partono i processi di nazionalizzazione che a un certo punto divengano processi di nazionalizzazione di massa. All'interno dell'impero asburgico questa nazionalizzazione dall'alto, che gli stati per la nazione normalmente fanno come nazionalizzazione di Stato, non può esistere perché lo Stato non è nazionale e quindi sono i movimenti nazionali che la guidano. Ma come la guidano in territori misti? La guidano in antagonismo l'uno con l'altro e quindi abbiamo un processo di nazionalizzazione di massa parallela antagonista, che non è che fin dall'inizio divide la società in compartimenti stagni, però tendenzialmente tende a spaccare la società in gruppi separati. C'è lo slogan dei ciechi, ciascuno dai suoi, andate dal vostro sarto, dal vostro bottegaio, dal vostro lattaio e non da quelli dell'altra nazionalità. È un obiettivo, poi in realtà la gente traffica e si sposa lo stesso, però certamente si va in questa direzione. Quindi laboratorio di antagonismi nazionali. Poi fino a che c'è tempo di pace questi antagonismi sono in qualche modo tenuti sotto controllo, no? C'è una grande violenza dei linguaggi già da fine Ottocento, però gli stati in qualche modo tengono sotto controllo gli urti. Quando invece si scoperchia il pentolone con la grande guerra e diventano vincenti le logiche più dure, logiche contrapposizioni, ecco che queste che prima erano linee di faglia diventano dei terremoti veri e propri.
Ma era la maggioranza della popolazione a essere coinvolta in questo processo di nazionalizzazione e poi c'era un'influenza esterna alla regione, per esempio per risolvere la questione della città di Fiume dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e dove convivevano nazionalità diverse, Gabriele D'Annunzio si avvale dell'aiuto dei legionari, legionari che occupano la città sull'Adriatico, chiedendo l'annessione all'Italia. I legionari non sono residenti nella regione, arrivano da altre città italiane.
Innanzitutto è difficilissimo sapere quanti si sono nazionalizzati, anche perché l'appartenenza nazionale non è una sorta di gabbia, no? Le identità nazionali certamente diventano sempre più forti fra 800 e 900, però molte volte sono identità plurime a seconda dei contesti. Sono negoziabili, dividono le famiglie al loro interno, cugini da cugini, talvolta fratelli da fratelli, quindi è una realtà complicata. La nazionalizzazione parte in genere dall'alto, parte dagli intellettuali, quelli che elaborano un'idea di nazione, e poi però si diffonde a macchia d'olio con una certa velocità, avendo appunto le guerre come grande acceleratore. L'esempio che ricordo dava prima quello dei legionari della marcia di Ronchi, no, questo è assolutamente diverso. Ronchi non c'entra niente con l'impresa di Fiume, no? È un'impresa che riguarda militari, un gruppo di militari, reparti militari che già provenivano da Fiume, si erano fiumanizzati, poi spostati lì, i quali si ribellano. Quelli si ribellano e trovano in D'Annunzio questo capo carismatico, ma non è un'iniziativa che parte dalla società locale, certamente.
Tra l'altro, aggettivo amarissimo assegnato all'Adriatico riprende proprio una definizione di Gabriele D'Annunzio. Ma c'è una frattura generazionale? Qual è il ruolo dei giovani nella esasperazione degli antagonismi nazionali?
Chi fa le rivoluzioni? Le fanno i giovani di solito. Chi combatte nelle guerre? I giovani, anche se magari non lo vorrebbero, vengono mandati dagli anziani. Questo è abbastanza normale per ragioni anagrafiche, strutturali, evidentemente. Sono quelli più entusiasti, no? Che hanno in qualche modo desiderio di partecipare e di cambiare. In alcuni casi si ha però anche, e questa è una delle novità appunto del Novecento, soprattutto un'esaltazione del giovanilismo. Questa è chiarissima nel mito d'Annunziano, ad esempio, no? Dove c'è uno scontro generazionale fortissimo, in genere fra le avanguardie, ecco. Fra l'avanguardia del dopoguerra e tutto quello che sapeva di tradizione, anche perché la tradizione, l'ordine costituito precedente, cosa aveva portato? Aveva portato la grande guerra, quindi il grande massacro. Quindi le corti d'età giovanili sono assolutamente permeabili alle ideologie più estreme, alla passionalità, no? Oh, pensiamo alle avanguardie, l'adaismo, ma dall'altra parte anche lo stesso fascismo pesca largamente nelle corti giovanili. Così come all'interno del movimento socialista sono i giovani quelli che si radicalizzano in senso bolscevico e sono l'area rivoluzionaria marciante del movimento socialista. Quindi sotto un certo profilo sono scontri fra giovani, certamente, anche se non si esaurisce tutto in un connotato d'età.
Irrompe il fascismo anche a Trieste, la città nella quale Mussolini annuncerà l'introduzione delle leggi razziali nel 1938. Ma come il regime cancella o prova a cancellare le presenze croate e slovene dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, dove si definiscono chiaramente vincitori e vinti?
All'inizio molto perché? Perché Trieste non era Fiume, potremmo dire paradossalmente. All'inizio stiamo parlando del 19 e del 20. Nel 19 e nel 20 è percezione politica comune che è, diciamo, il covo delle versioni di destra, se vogliamo chiamarla così, o in termini più scientifici, il luogo in cui stanno avvenendo le maggiori sperimentazioni di cambiamento in senso nazionale, ecco, del quadro politico, è il confine orientale, dove c'è D'Annunzio, dove c'è la maggior parte delle truppe che potrebbero diventare protagoniste di episodi di rivolta su larga scala, di marcia su Roma. Quindi chiaramente Mussolini deve guardare il confine orientale. Ma il confine orientale c'è già la presenza di D'Annunzio che copre tutto. Non c'è spazio per il fascismo a Fiume. Ecco allora che con qualche fatica Mussolini investe su Trieste, che non è sulla linea del fronte, potremmo dire, come Fiume, ma certamente è il cuore della regione. E quindi lo squadrismo che viene inventato da un collaboratore di Mussolini, Francesco Giunta, si scatena a Trieste con un gesto clamoroso, l'incendio del Narrow Dome di Trieste, poi quello di Pola, per affermare una presenza fascista in quello che potrebbe essere il cuore del cambiamento politico in Italia. Poi in realtà questo ruolo il confine orientale lo perde, perché il fulcro delle attività eversive fasciste si sposta nella pianura padana, ecco, è là che rompe lo squadrismo, ma rimane un po' questo simbolo. Nel 38 invece la situazione è completamente diversa. Nel 38 la centralità di Trieste, tanto che Mussolini va proprio lì a proclamare leggi razziali, è difensiva nei confronti della Germania, perché il problema è la Germania. È la Germania dell'Anschluss, è la Germania che chiaramente nel momento in cui ridiventa una grande potenza automaticamente potrebbe diventare la potenza egemone su tutta l'Europa centro-orientale e i Balcani. Questo mette in enorme difficoltà l'Italia. L'Italia aderisce all'Anschluss, l'Italia sostiene la Germania, ma la Germania strutturalmente è il suo peggior nemico nell'area della Lubiana balcanica. Ecco quindi che Mussolini corre a Trieste per cercare di rassicurare nei confronti della presenza invadente della Germania.
E quale il ruolo dei sacerdoti che vivono sul campo, sul terreno, quelle profonde fratture nazionalistiche? Nel periodo tra le due guerre vengono firmati i patti lateranensi tra Stato italiano e Vaticano, e poi i sacerdoti hanno un ruolo importante durante il secondo conflitto mondiale a fianco dei partigiani.
Sì, dunque è una chiesa di frontiera. Cosa vuol dire chiesa di frontiera? Vuol dire che è la chiesa di diversi popoli che si stanno nazionalizzando, e la chiesa è vicina al popolo. Ma se la chiesa è vicina al popolo, che cosa vuol dire? Che ne sente le esigenze e che cerca di prenderne le parti. Ma quali sono le parti? Sono parti che possono essere antagoniste, ad esempio. Durante il fascismo, la Chiesa, soprattutto fino all'inizio degli anni 30, si schiera nettamente a difesa dei diritti nazionali sloveni e croati, che sono perseguitati. Trovano nella Chiesa, nel clero, un sostegno importantissimo. Poi però, dopo i patti lateranensi, l'atteggiamento della Chiesa centrale del Vaticano muta, e quindi la situazione diventa più complicata, perché gli ordinari diocesani avviano una politica di romanizzazione. Durante l'epoca della Resistenza e poi dell'immediato dopoguerra, anche qui c'è una divisione. Nuovamente i sacerdoti sloveni e croati sono dei sostenitori del movimento di liberazione jugoslava, nonostante questo sia a guida comunista, e si spendono moltissimo nell'immediato dopoguerra per il sostegno alle ipotesi, alle richieste, alle rivendicazioni annessioniste jugoslave, tanto che un loro esponente di grande spicco va alla conferenza della pace con la delegazione jugoslava a sostenere le tesi jugoslave. Questo che cosa comporta? Comporta che nel dopoguerra, nei territori sotto controllo jugoslavo, il regime comunista avvia una duplice politica di persecuzione immediata nei confronti del clero italiano e dei vescovi, che sono considerati dei pilastri dell'ordine costituito, che è l'ordine italiano, evidentemente. E contemporaneamente una politica invece di tatticizzare, questa è la parola che viene usata, cioè di trattare con riguardo il clero sloveno e croato, concedendo anche una serie di libertà e di privilegi perché è un clero patriottico. Questo dura fino al 47, che vuol dire che noi abbiamo contemporaneamente nel 46 un esponente del clero croato che va a Parigi a conferenza della pace, e in un paesino dell'Istria un sacerdote italiano, Don Bonifacio, che viene martirizzato. Ma contemporaneamente, probabilmente negli stessi mesi, viene martirizzato anche un sacerdote sloveno nella Valle dell'Isonzo. Perché nella Valle dell'Isonzo? Perché tanto si sa che la Valle dell'Isonzo andrà alla Jugoslavia, quindi lì non c'è bisogno di trattare con i guanti i preti sloveni, quindi lì si va fuori. Dopo il 47, dopo l'entrata in vigore del trattato di pace, tutto cambia. Il regime non ha più nessun bisogno di tatticizzare con la Chiesa, ma anzi la parola d'ordine è ridurre l'influenza della Chiesa sulle masse, perché deve essere sostituita da quella del partito. Ed ecco il 47 è un anno terribile, è un anno in cui vengono bastonati gli ordinari diocesani, sia italiani che sloveni, Monsignor Santini a Capodistria, Monsignor Mocig a Nuova Gorizia, e c'è quella che viene chiamata la cresima di sangue di Lanischi, e c'è un'aggressione, insomma, ad una parrocchia nel cuore, proprio semideserto dell'Istria settentrionale, dove non a caso viene ucciso un signor Bulesic, che era stato uno degli esponenti del clero patriottico croato, e viene picchiato quasi a morte, si salva solo perché lo credono morto, un sacerdote sloveno di Trieste, è considerato un po' il simbolo dei sacerdoti sloveni. Ecco, da quel momento la persecuzione a 360 gradi. Contemporaneamente il clero italiano ha un ruolo di supporto, di punto di riferimento per gli italiani, che si trovano in situazioni di difficoltà, non hanno nessun altro punto di riferimento perché il regime è il loro avverso, e quindi si attaccano al clero, alla Chiesa fondamentalmente, che cerca di proteggerli. E questa Chiesa li segue nell'esilio. I sacerdoti e i vescovi italiani seguono le loro comunità nell'esilio e poi le proteggono nell'esilio, cercano di aiutarle, di ricompattarle in esilio. Quindi una vicenda estremamente articolata, quella della Chiesa di frontiera.
Sì.
quando finisce davvero una guerra? Quando è che si comincia a tirare il fiato e a sentirsi in pace? Rispondere è già stato difficile parlando del primo conflitto mondiale, figuriamoci quando si tratta del secondo, ben più pervasivo. Il fatto è che le logiche di guerra, cioè della morte di massa per mano nemica, non scompaiono affatto dall'oggi al domani, ma permeano le settimane e i mesi della transizione. Tanto che per molti la cessazione delle ostilità non dissolve gli incubi dei precedenti anni di precarietà e terrore, ma li rafforza e li connota di disperazione. Non per tutti, naturalmente. Anzi, per la maggior parte dei cittadini d'Europa, la primavera del 1945 è l'ora della liberazione dal dominio nazifascista. È l'ora del grande respiro collettivo di sollievo, perché si è spezzata la tenaglia che aveva imprigionato decine di milioni di uomini e donne nelle mani dei regimi di Hitler, dei suoi collaboratori e dei suoi satelliti. Ma le situazioni sono assai diverse, dall'Atlantico alla Vistola, tanto che ancora oggi l'eredità di quel che ne è seguito disegna linee di faglia visibilissime all'interno del vecchio continente.
Un estratto da Adriatico amarissimo del professor Raul Pupo, nostro ospite a Geronimo Storia. Professore, Trieste alla fine della Seconda Guerra Mondiale diventa il traguardo di quella che fu definita la corsa per Trieste. Le truppe britanniche e neozelandesi arrivarono nei pressi della città il 2 maggio 1945, ma quelle jugoslave erano già in città dal giorno prima. Si cerca una soluzione nel Trattato di Parigi, con la creazione del territorio libero di Trieste, poi la divisione della regione tra Italia e Jugoslavia. Perché Trieste diventa il centro del mondo? Perché questo interesse, che porterà tra l'altro all'esodo di decine e decine di migliaia di triestini, alcuni verso l'Italia, altri verso diversi paesi nel mondo?
Perché è una realtà di frontiera che diventa, per un breve periodo, fra il 46 e il 48-49, diventano dei punti focali della guerra fredda. Non tanto l'Istria, dell'Istria pochi si occupano, ma il fulcro è Trieste. Il fulcro Trieste è considerata la perla, dicono gli inglesi, della regione. E nel 48 viene proclamata in due distinti documenti, uno britannico e uno americano, uno dei baluardi della guerra fredda. Che cosa vuol dire? Che in quelle linee immaginarie, che è la cortina di ferro che scende giù dal Baltico e arriva fino all'Iran, per capirsi, ci sono alcuni punti che non possono assolutamente essere negoziati. Ogni sfida su quei punti deve essere raccolta e un attacco a quei punti fa automaticamente scoppiare la guerra. Non vuol dire che verranno difese fino all'ultimo, esimo Trieste è indifendibile, ma vuol dire che una minaccia su Trieste è una minaccia all'Occidente. Quindi è un luogo centrale per la guerra fredda, no? Ed è anche per questo che la sua sorte è così particolare. Non viene assegnata alla Jugoslavia, non perché la popolazione sia maggioranza italiana, questa le grandi potenze interessava limitatamente, ma perché è il porto del centro Europa e gli occidentali, fino alla primavera del 45, sono assolutamente decisi a non permettere che quel porto cada in mano sovietica, ma rimane in mano occidentale, se non altro per rifornire l'Austria. E questo fanno in vario modo, prima con l'occupazione, poi inventandosi il territorio libero, poi smentendo il territorio libero, ma di fatto rimanendo sempre là, fino a che sono sicuri che non c'è più pericolo. Quando non c'è più pericolo? Beh, quando la Jugoslavia esce dall'orbita sovietica con la crisi del Cominfor e allora la guerra fredda si allontana. Tutto si riduce nell'ottica internazionale a un conflitto bilaterale tra Italia e Jugoslavia e gli alleati cercano di mediare con grande fatica fino a che appena nel 54 riescono a trovare la quadratura del cerchio, un po' complicata, ma l'amministrazione italiana torna a Trieste. Nel frattempo però quello che succede nei territori jugoslavi non è sotto i fari dell'attenzione internazionale, ma è la cosa importante. Cioè vuol dire che più o meno metà della popolazione, il 90% della popolazione di sentimenti italiani, uso questa formula perché va oltre le confusioni tra etnia e l'azione, la popolazione di sentimenti italiani è costretta ad abbandonare il territorio. E si apre così una frattura storica, no? È la più grande frattura storica dal punto di vista del popolamento dall'epoca della romanizzazione, fondamentalmente.
Lei ha fatto parte della Commissione Storico-Culturale Italo-Jugoslava, siamo all'inizio del 2000, per fare piena chiarezza su cosa sia successo in quel periodo storico a cavallo del confine. Parliamo ad esempio delle foibe, le gole carsiche, dove venivano gettati gli oppositori del regime jugoslavo. Quel lavoro è riuscito nell'obiettivo di fare piena luce sui fatti e ridurre la forza della propaganda politica attiva su temi delicati e spesso controversi?
Sono stagioni molto diverse. L'esperienza della commissione italo-slovena è stata un'esperienza estremamente positiva, non facile, perché si partiva da posizioni lontanissime. Fondamentalmente anche per la composizione delle due delegazioni si riprendeva un po' il discorso, sembrava la ripresa del dialogo fra il CLN e Giuliano e il Fronte di Liberazione Sloveno, ecco, eravamo a quei livelli là. Poi però il lavoro è stato molto intenso e soprattutto è stato un lavoro molto professionale e molto rigoroso. Politicamente la commissione è stata fatta proprio per evitare gli sbandamenti dell'uso pubblico e il prodotto che è uscito fuori è un prodotto professionale che difatti è stato utilizzato poco nell'uso pubblico proprio perché è un prodotto professionale, ma voleva essere un prodotto professionale, era un prodotto che aveva come destinatari i ministeri degli esteri, poi facessero loro, non era un prodotto di immediato consumo, anche se c'era una proposta poi di investire invece sulla traduzione didattica, ma era un tentativo non di scrivere una storia ufficiale che non esiste evidentemente, ma di risolvere alcuni equivoci, di superare alcuni miti che si erano consolidati del passato e avere un approccio il più possibile freddo al passato comune. Freddo vuol dire costruito sulle fonti.
Lei parla nel suo lavoro di urbicidio. Cosa significa precisamente e perché, professor Pupo, è tornata la pace? L'Unione Europea ha avuto un ruolo?
Eh sì, che la pace torna quando i problemi sono risolti, ma la soluzione tra virgolette può essere un dramma, perché è tornata la pace? Certamente dopo l'89 è venuta dei muri, ma fondamentalmente c'era prima, perché sono venute meno le ragioni del conflitto. Ma quali erano le ragioni del conflitto? Le ragioni del conflitto erano la presenza sul medesimo territorio di gruppi nazionali diversi antagonisti. Adesso questi non ci sono più. In Italia certamente c'è una minoranza slovena, trattata credo abbastanza bene, ma molto molto piccola, un'ombra di quello che era la componente slovena, Trieste e Gorizia prima delle guerre. In Slovenia, in Croazia, cioè in Istria e Fiume, c'è, dico qualche volta, semplicemente una reliquia della presenza italiana, ecco, minima, di cui non si accorge quasi nessuno. Allora in questi casi è più facile fare la pace. Si è fatta la pace sul deserto, no? Come la Pax Romana di cui parlava Tacito. Urbicidio. Urbicidio è un termine interessante che è stato applicato a cosa? È stato applicato alla realtà delle città europee durante la Seconda Guerra Mondiale che sono diventati dei bersagli sia di iniziative militari, bombardamenti eccetera, ma sia anche bersagli poi di iniziative politiche volte a colpire o a eliminare la popolazione, no? Più che urbicidio però direi che nel caso in cui stiamo parlando, quello della regione adriatica, quella che gli italiani chiamano cioè Giulia Dalmazia, conviene parlare di policlastia, perché uso il termine greco, non il termine latino. Perché conviene distinguere tra l'urbs e la civitas. Civitas è traduzione di polis. Cos'è la polis greca? Non è la città fatta di mura. Pensiamo alla polis d'Atene che dà fuoco alla città e si rifugia sulle navi. All'epoca di Salamina delle guerre persiane, quella è la polis. Cioè la polis sono i cittadini, indifferentemente da dove siano. Quelle polis, Zara, Fiume, Pola, Rovigno, Capodistria, sono sparite. Sono andate via, sono andate da un'altra parte. Il guscio urbano, l'urbs invece è rimasta, perché? Perché ha una funzione, perché ha una funzione nei confronti del territorio, anche una funzione più ampia, Rijeka che non è più Fiume, perché è frutto dell'unione tra Šuša che è la vecchia Fiume con la nuova città, Rijeka è il porto principale della Jugoslavia, ha una funzione, quindi non solo non è sparita, ma è cresciuta 4, 5, 6 volte rispetto all'epoca precedente. Capodistria era una borgata di pescatori fondamentalmente, è diventata il primo porto della Slovenia, ma non è più Capodistria, è Koper. Quindi c'è stata una resilienza delle strutture urbane e una scomparsa, anzi una sostituzione invece della civitas della polis.
Era il professor Raul Pupo, già professore di storia contemporanea all'Università di Trieste e autore di Adriatico amarissimo, una lunga storia di violenza, editori La Terza. Dello stesso autore vi segnalo Fiume, città di passione per la terza, Il lungo esodo, Istria, le persecuzioni, le foibe e l'esilio, Burr Edizioni, Trieste 1945 per la terza. Inoltre Pietro Spirito, Gente di Trieste, sempre per la terza, e il britannico Christian Jennings, Flashpoint Trieste, la prima battaglia della Guerra Fredda, per Legg Gorizia. Tutte queste segnalazioni sono disponibili presso le biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.